Gloria a Dio per quello che abbiamo ricevuto ancora questa mattina. Dio sempre ci dà un menù assortito. Ed è bello sapere che la svariata grazia di Dio si manifesta in tanti modi. Sono mancato due domeniche e no, neanche mi ricordo dove sono stato. Sono stato ad Agrigento, vi saluta Nicola Le Grottaglie, sono stato a Villalba, sono stato alla nostra comunità di Gela, è stato un momento molto bello, e poi sono stato in Puglia, nella grande Puglia, abbiamo avuto un bel incontro insieme al pastore De Felice, che vi saluta tutti quanti, e mi ha promesso in maniera proprio ferma che si troverà a breve tra di noi, quindi cercheremo un attimo un po' di avere questa esperienza di condivisione di ministeri diversi. È bello perché ognuno di noi ha un profilo, ha una misura diversa, e insieme veramente facciamo qualcosa di grande per il nostro grande Signore, facciamo una squadra che può combattere e vincere. E preghiamo per la Puglia, preghiamo per questa chiesa nascente, preghiamo veramente per tutto quello che Dio vorrà fare, preghiamo perché l'evangelizzazione che svilupperemo anche in quel luogo possa dare dei risultati. E questa mattina volevo brevemente meditare su qualcosa che riguarda un po' la chiamata fondamentale che abbiamo come chiesa, che non è quella di essere salvati. Questo sicuramente è un dono meraviglioso, ma è qualcosa che oltre alla grazia comprenda l'apostolato. Ecco, tante volte noi insistiamo molto, io spero che la rivelazione della grazia sta prendendo piede nella vostra vita, perché sempre di più vedo il danno di una non comprensione, di una non rivelazione, tante persone che stanno esplodendo, prendendosela con Dio, perché è come se chiedessero a Lui di fare qualcosa che Lui ha fatto già, e quindi nella grazia c'è la rivelazione anche della opera di Dio, della nostra collaborazione. Però a parte la scoperta della grazia, a parte il beneficio che la grazia può portare, porta nelle nostre vite, naturalmente grazia, grazia, quindi non grazia con concetti umani, perché tutte le deformazioni umane alterano le realtà spirituali. Questo purtroppo è un fenomeno che osserviamo. Allora, anche al tempo dell'apostolo Paolo o di altri apostoli c'erano questi fraintendimenti, tant'è vero che c'erano alcuni che volgevano la grazia, la misericordia di Dio in dissolutezza, come a dire: siccome Dio è buono, allora possiamo autodistruggerci, possiamo fare quello che vogliamo. Sì, magari possiamo farlo, però le conseguenze negative, persino alla libertà di andare all'inferno, Dio non ce la toglie, Lui ci lascia liberi, per cui è importante comprendere profondamente questo. Ma quello che è ancora più importante, dopo che l'abbiamo compreso, io spero che questa mattina quanti siete qui abbiate avuto una rivelazione di quello che Gesù ha fatto per voi, di quello che Lui ha realizzato per amore grande, ma quando l'abbiamo compreso viene da sé il fatto che Dio ci chiama all'apostolato, grazia e apostolato, e nell'apostolato abbiamo bisogno, con tutti i mezzi possibili, legali naturalmente, c'era qualcuno, mi ricordavo, alla tenda di Cristo della Risposta, si chiamava Leo Ramos, lui si era appena convertito dalla malavita e lui camminava con la pistola ancora. Noi ridiamo perché Pietro non camminava con la spada e quando evangelizzava puntava la pistola e diceva: accetta Gesù o ti sparo. Certo, una modalità un poco violenta. Ecco, oggi abbiamo una violenza psicologica magari un po' più sottile che non bisogna usare. Chiaramente però c'è anche una esortazione nella scrittura che ci fa capire che in qualche modo, vista l'urgenza dei casi, visto l'inferno che sta divorando le persone, ogni tanto una spintarella, non verso l'inferno, una spintarella nel senso di una spinta costrittiva, leggera, per farli entrare nel regno, Dio la prova. Poi magari, una volta che sono entrati, dovranno capire che Dio non costringe con la paura, ma vuole spingere con l'amore. Però all'inizio un po' di paura, magari. Io mi ricordo, io sono entrato in fondo in un rapporto con Dio, spinto dalla paura dell'inferno. Chiaramente questo non mi ha fatto bene, perché vivevo sempre nell'ansia di andare all'inferno ogni giorno. Ogni giorno dicevo, oggi come mi sono comportato? Oggi forse non avevo ancora avuto la comprensione, la rivelazione della grazia. Poi ho avuto la rivelazione della grazia, però intanto mi sono trovato dentro il percorso di Dio, perché qualcuno con coraggio mi aveva detto, guarda che c'hai un inferno che ti sta risucchiando. Io ho detto, mamma mia. E allora dobbiamo guardare un momento brevemente questa mattina, in una lettera che normalmente non si legge, forse perché c'ha un nome che non ci piace, lettera di Giuda, cioè, quindi già quando vediamo questa piccola lettera nel Nuovo Testamento qualcuno la salta direttamente, perché già pensa a Giuda, ecco. Ma Giuda presumibilmente è uno dei fratellastri di Gesù, è quello che viene ispirato in questa lettera non soltanto per chiarire, ecco, alcune specifiche dell'opera di Cristo, ma soprattutto per cominciare a denunciare, a mettere in evidenza come alcuni avrebbero cominciato ad appostatare dalla fede, cioè a uscire fuori dai binari e cercare di introdurre delle eresie, delle storie stranissime, e lì in due versi ci dà un suggerimento importante che questa mattina vogliamo brevemente vedere per quello che è la nostra missione nei confronti di tre tipologie di persone. Lo leggiamo insieme, così mi capite, non ve lo spiego tutto senza aver letto questi due versetti. E allora andiamo a prendere il nostro amico Giuda. Giuda, un capitolo solo, possiamo leggere dal verso 20 e poi i versi su cui ci concentreremo sono i 22 e il 23. Allora, ma voi, questo ma è legato al fatto di avere osservato quello che stava succedendo già nella Chiesa del primo secolo, tante persone che stavano realmente manifestando un relativismo, c'era l'ognosticismo che stava crescendo con tutte i pericoli di questa, come vorrei dire, relativismo morale in cui tutto faceva brodo, ecco un poco sembra quello che si sta verificando nel mondo di oggi, dove in qualche modo il veleno si camuffa da qualche altra cosa e si beve trangugiandone grosse dosi e poi meravigliandosi che uno muore, meravigliandosi che faccia tanto male. Siamo in una società di questo genere. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando attraverso lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Già questa presentazione è bellissima, perché in qualche modo ancora illumina l'aspetto grazia, illumina l'aspetto in cui noi siamo stati beneficiari di qualcosa con la quale sicuramente siamo chiamati a collaborare. Questa fede santissima, cioè non è santissima perché è una fede particolare, ma perché ci mette in possesso delle cose che Dio ha preparato, quelle preparate, appartate da Dio, quelle made in heaven, costruite in cielo per te. La tua fede non ti sta facendo altro che scoprire questo tesoro meraviglioso che Dio ti ha messo dentro. E anche se vedi l'uomo esterno che si va sgretolando, l'uomo interno, cioè la percezione dell'opera di Dio in te, secondo il progetto di Dio, dovrebbe crescere. Quindi debolezza da una parte, potenza dall'altra. Ci sono quelli sbilanciati nelle due parti, ma questo è il progetto di Dio. E pregando attraverso lo Spirito Santo, ancora una volta, in questi brevi versi, vediamo come diventa fondamentale scoprire che noi non sappiamo come pregare, ma lo Spirito Santo, che sa, che conosce, che comprende, ci può ispirare, non soltanto nell'intercessione, la stiamo facendo, come avete sentito, per il Pastore Giovanni e per Papa Francesco, che oltretutto oggi si incontreranno, perché Papa Francesco andava a visitare le centinaia di comunità della Repubblica del Centrafrica che sono associate alla nostra Chiesa a visitare i ministeri apostolici. Ma diciamo l'intercessione, ma la lode, ma tutto quello che facciamo dovrebbe essere ispirato dallo Spirito Santo, perché senza la rivelazione dello Spirito Santo noi non potremmo essere consapevoli di quello che Dio è. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. Di tutto quello che Gesù è, ma di tutto quello che Dio ha già compiuto, ha già fatto in noi, e continueremmo, come tanti credenti che magari hanno avuto un'esperienza di salvezza, a continuare a chiedere a Dio: Dio ti prego cambiami, Dio ti prego pietà di me, Dio ti prego. Sembrano preghiere super spirituali, in realtà sono preghiere non consapevoli che Dio ha fatto la sua parte. Se noi non ci crediamo, Dio non si convincerà a fare qualche altra cosa, Lui non morirà un'altra volta, Lui non ci darà un'altra nuova nascita, ce ne ha data una, ma se non ne scopriamo la potenzialità vivremo sempre nella incredulità. E allora attraverso lo Spirito possiamo scoprire queste realtà meravigliose che Dio ci ha donate, e quindi rivalutate, non magari facendo la voce alta nell'assemblea quando è bene sentirci tutti, ma rivalutate la preghiera in lingue, che è una delle modalità con cui noi preghiamo, diamo un linguaggio al nostro spirito, e dove la nostra mente momentaneamente se ne sta a riposo. Qualcuno dice dovrebbe stare sempre a riposo, la prega sempre, non smettere mai, non cessate mai di pregare, ecco, nel senso state in contatto continuo e la mente riuscirà a funzionare meglio. Perché? Perché smetterà di cercare di essere Dio. Sapete che la tua mente cerca di essere Dio? Cerca di controllare, cerca di dominare, cerca di aggiustare, cerca di fare, e poi alla fine vive tutte le frustrazioni. Ma attraverso lo Spirito si ridimensiona tutta la nostra vita, prende una forma giusta per come Dio l'ha prevista, e ci muoviamo in una realtà precaria, però come cittadini di una città celeste, come cittadini veramente della Gerusalemme, che per ora è solamente nello spirito, poi la vivremo in pieno, anche col nostro corpo saremo in un luogo diverso. Aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Quindi ovviamente la misericordia l'abbiamo ottenuta, ma ancora non siamo entrati nella manifestazione di questa vita eterna, perché sennò saremmo beati. E quando io vedo qualcuno che muore, naturalmente un credente che muore, da una parte sento la sofferenza, ma dall'altra parte c'è una invidia santa, come a dire: guarda, lui si è andato a riposare, io sono qui invece ancora a combattere, a lottare con i problemi fisici, con le difficoltà. E quando uno comprende la vita eterna, quando uno vede nella prospettiva della vita eterna, allora comprende, come l'apostolo Paolo diceva, che andare con il Signore è la cosa di gran lunga migliore. E lui era stretto da due lati: da una parte voleva stare lì, ma non è che voleva stare lì per farsi altre vacanze o perché non aveva visitato dei luoghi particolari, no. Voleva stare lì per essere di edificazione, per essere utile agli altri. Quindi dice: se io resto, resto, però per essere utile, se no, ragazzi, sapete che vi dico, io me ne vado a casa, perché qua lapidazioni, frustate, cioè qua ce n'è veramente di tutte le maniere e misure, altro che successo, successo. No, Altro che gloria, altro che tripudio, cioè qua mi stanno facendo la pelle e poi gliel'hanno fatta realmente, come a dire, se non avesse intuito o compreso il valore di Cristo, veramente sarebbe stata una fregatura, ricordando che quando era persecutore, per certi versi se la passava meglio, è diventato da persecutore perseguitato. Quindi in questa concezione, comprensione della grazia, attenti, brevemente vado verso il centro, la conclusione, un messaggio proprio rapido che spero riceviate fortemente. 22-23 dice: abbiate compassione, pietà di quelli che sono nel dubbio. E questa è una categoria di persone con la quale ci confrontiamo, persone che sono disorientate, potrebbero essere anche dei cristiani che hanno avuto delle esperienze così traumatiche, di delusione così forte da se stessi, perché tante volte quelli che ci deludiamo di più siamo noi. Mi aspettavo di poter vincere, mi aspettavo di poter superare questo aspetto della mia vita, non ce l'ho fatta. E anche dal dubbio relativo veramente a Dio, e dalla delusione, dalle esperienze di vario genere, e quindi è importante che quando ci confrontiamo con una persona, con un credente che vive nel dubbio, viviamo questa misericordia e questa compassione che qui l'Apostolo Giuda, ispirato per lo Spirito Santo, ci suggerisce. Abbiate compassione di quelli che sono nel dubbio. Ed è importante, non sta dicendo cercate di convincerli con la forza, fategli un corso biblico accelerato e convinceteli a tutti i costi che non possono dubitare, ma ancora una volta comprendiamo che il dubbio viene spiegato non razionalmente, non tante volte teologicamente soltanto, ma viene spiegato dall'amore, dalla misericordia di Dio. Quando tu ami, quando tu esprimi la misericordia di Dio, quando tu esprimi la compassione di Dio, è come se questa realtà potesse ridare le coordinate alla vita degli altri. Io dico la dà anche alle nostre, quando veramente ci fronteggiamo, quando viviamo lo smarrimento, abbiamo sentito la sorella, quando ci sentiamo confusi, quando abbiamo difficoltà, non è che possiamo fare un training autogeno con un'autosuggestione, ma abbiamo bisogno di confrontarci con la compassione, con l'amore di Dio. Appena lo percepiamo nuovamente, non lo possiamo capire, appena ci lasciamo amare, allora lì il dubbio, lo smarrimento, la confusione in qualche modo svanisce. Non diventiamo onnipotenti, ma diventiamo fiduciosi, diventiamo speranzosi, non vediamo più con quegli occhiali neri che tante volte che cosa ci vuole per levarli non lo so. La misericordia, l'amore ricevuto ed espresso ha una potenza di fare fuggire il dubbio, l'incredulità, la difficoltà a comprendere tante volte il progetto di Dio, i passaggi difficili dove qualcuno direbbe: ma se Dio c'è, perché mi succede questo a me, proprio a me? No, lì la misericordia e l'amore vanno contro il dubbio, vanno contro l'incredulità, e in qualche modo Dio ci chiede quindi di incontrare, questa mattina un'esortazione forte, di incontrare queste persone che magari sono credenti ma vivono nel dubbio, vivono con la crisi di una teologia forse trionfalistica che poi li ha lasciati col sedere per terra, vivono altre crisi di altro genere, la misericordia, la compassione di Dio può passare attraverso di te. Tu puoi sentire un trasporto per queste persone, amarle così come sono, non giudicarle, non criticarle, non condannarle, e la misericordia comincerà a essere una terapia per i loro dubbi, per le loro paure, perché l'amore caccia via la paura. Il verso 23 parla di un'altra categoria, la seconda, e poi arriviamo alla terza. La seconda categoria invece di persone sono persone che purtroppo hanno come capolinea l'inferno, e non perché Dio le manderà all'inferno. Questo tante volte non lo comprendiamo e tante volte spaventiamo le persone: se non fai questo, se non lasci questo, Dio ti manderà all'inferno. Ma perché l'inferno ce l'hanno già dentro, ma perché l'inferno ce l'hanno come esseri umani, e ancora di più nella misura in cui hanno abbracciato il male e lo stanno perseguendo, e come se ancora di più si stanno nutricando l'inferno che è dentro di loro, e Dio ha una sofferenza incredibile. Ecco perché qui il verbo che usa è un po' più forte, ha a che fare con una piccola spinta, per una piccola costrizione. Dice: strappateli, strappandoli dal fuoco. E questo è un altro compito fondamentale: misericordia per sostenere quelli che sono smarriti, e ce ne sono tanti. Forse sono più i cristiani smarriti fuori dalle chiese che quelli dentro le chiese. Ma poi c'è un'altra grande categoria di persone che hanno il fuoco dentro, ma non il fuoco dello spirito, il fuoco dell'inferno. E lì questo verbo usato, strappateli, fratelli, ha a che fare con un'azione determinata. Non è se vi capita, magari gli dite così, strappateli, è veramente un'azione di pronto soccorso, è un'azione che è consapevole che l'altro sta per essere risucchiato nell'inferno che ha dentro, e se non c'è qualcuno che lo strappa, chiaramente come lo puoi strappare dall'inferno? Non lo puoi strappare con una forza umana, ma con l'annuncio della buona notizia. Lo puoi strappare a questa disperazione con l'annunzio della speranza, della libertà, della gloria che c'è nell'opera di Cristo. Ecco perché è importante evangelizzare. Ecco perché è fondamentale trasmettere, perché non si tratta di aumentare la Chiesa. Non si tratta di avere numeri più grossi, non si tratta di avere un'entrata maggiore. Certo, l'entrata maggiore permette sicuramente di fare delle cose più grandi, ma si tratta di strappare dal fuoco delle persone. E noi tante volte non lo ricordiamo perché le vediamo semplicemente dall'esterno. Tante volte magari le invidiamo perché ci sembrano più allegre di noi. Mentre stiamo facendo gli esami, i test, loro sembra che esami non ne hanno, sembra che vanno... Ma c'hanno l'inferno dentro! C'hanno l'inferno dentro! E ci vuole qualcuno che abbia questa determinazione. Voglio strappare questa persona dal fuoco. Lo voglio tirare fuori! Quasi quasi andrei all'inferno per tirarlo fuori, senza arrestarci, però attenzione. Vedete, ci sono tanti film che sono un poco metafora di queste cose, tante volte ci emozionano. Si deve salvare una persona che è prigioniera dal KGB, da altri organi incredibili, e si formano dei piccoli manipoli che si organizzano in maniera pazzesca, fanno imprese veramente inverosimili con effetti speciali tremendi, e noi trepidiamo perché quella donna innocente deve essere salvata, e queste persone vanno proprio in mezzo all'inferno di sparatorie, l'inferno veramente di tutto. Perché? Per strappare fuori alcune persone da trappole umane. E questo, se è comprensibile a livello umano, come non dovrebbe essere comprensibile che strapparli dal fuoco eterno è qualcosa di molto più grande che strapparli semplicemente da una prigione, da una tortura o da qualche cosa che tutto sommato ha una durata massima di 80-90 anni. Strappateli dal fuoco! E questa è un'esortazione che questa mattina lo Spirito Santo ti sta facendo. E anche se tu non lo vedi, la tua vicina di casa c'ha il fuoco dentro. La devi strappare dal fuoco. Se la ami veramente, non puoi semplicemente compiacerla. Così, tanto fagli il sorrisino, questo è bello, digli qualche cosa. Ma la missione è una missione in terra straniera, è una missione dove veramente mentre tu cerchi di strappare qualcuno dal fuoco, il diavolo cerca di strappare te dalla tua missione, cerca di farti fuori. Fratelli, ritroviamo un senso della missione proprio di strappa fuoco, strappa di, non voglio dire neanche di pompieri, cioè non lo possiamo spegnere l'inferno. Sì, ogni tanto possiamo veramente attraverso l'amore di Dio dare un momento di requie a certe persone, ma poi dobbiamo dire devi uscire da lì. Ci sono tanti esempi nella scrittura, ricordatevi la moglie di Lot, dovete uscire da lì perché lì l'inferno che c'è a un certo punto vi risucchierà a Sodoma e Gomorra. E va bene, ma Dio ci protegge, sì, ma Dio vi protegge, ma dovete uscire da lì, se non uscite l'inferno vi risucchierà. Strappateli dal fuoco e poi l'ultima parte e andiamo alla conclusione. Cristian. E di altri, e brevemente vi dirò chi sono questi altri, che abbiamo parlato di due categorie che comprendiamo bene, ci sono i credenti confusi o anche le persone che già, diciamo, sono sulla via della salvezza e sono smarrite, hanno bisogno di un punto di riferimento, hanno bisogno dell'amore di Dio. Altri che sono proprio fuori hanno bisogno di essere strappati dall'inferno e lì la Chiesa in qualche modo, non in una maniera umana, ma con la compassione, col desiderio, fa una strategia, cerca veramente di vedere le persone liberate. Anche solo che dovessero vivere un mese, due mesi, tre mesi. Abbiamo avuto l'esperienza della sorella di Carmela. Sì, Ignazia, la sorella di Carmela, sì. Di Ignazia, la quale veramente da una, non so se era un agnosticismo, un distacco completo, un menefreghismo, c'aveva l'inferno dentro, c'aveva anche il tumore dentro, ma quello che era peggio non era il tumore, era l'inferno. Ed è stata strappata proprio prima, non so quanti mesi, ma poco prima, tre mesi prima che l'inferno la risucchiasse, che il tumore la uccidesse, ma quello ora l'avrebbe uccisa semplicemente fisicamente, l'inferno avrebbe ucciso il senso della vita eterna. E parlando, testimoniando in un modo soprannaturale, questa donna ha incontrato Dio. Ricordo che stava già abbastanza male la battezzata del pastore Christian a casa sua. Questa donna ha incontrato la salvezza perché qualcuno ha deciso di strapparla dal fuoco. Dobbiamo ritrovare questo senso e questa urgenza, perché noi non ce ne accorgiamo, ma tante Ignazie sono lì in ospedale e stanno morendo magari senza nessuna speranza. E se non c'è qualcuno che va, chi manderò? Chi andrà per noi? E se qualcuno non dice manda me, se qualcuno non dice Signore, io voglio fare parte di questa truppa speciale per strappare le persone dal fuoco. Per amore, non per cercare di aumentare, ho detto, il numero, perché aumentano i problemi. Sapete che oggi molti non fanno più figli perché dice mi bastano due, già se facciamo tre, quattro, mamma mia che traffico, è diminuito il numero delle nascite perché i genitori ci pensano tre volte prima di riprodursi con altri figli, perché creano sicuramente impegno. Ma con i figli spirituali non è così. Ci sono già le persone, e se non le strappi tu, il diavolo le trascinerà inesorabilmente all'inferno. E di altri, questi altri sono le persone di cui ha parlato prima l'apostolo Giuda. Sono persone complici del male, sono strumenti forti delle tenebre, sono persone che cercano, hanno carisma, che lo abbiano in una maniera filosofica, sociologica, psicologica, non ha importanza, ma hanno un carisma per imprigionare e per trasmettere il male, per distruggere, per contaminare, per diventare messaggeri della disperazione. Loro non lo dicono, sono messaggeri di disperazione, ma parlando della libertà assoluta da ogni blocco morale, parlando della libertà assoluta da ogni remora di responsabilità, di correttezza, di è ovvio che sono strumenti, ministri del male. Sapete che anche il diavolo ha i suoi ministri? E sapete che tante volte i figlioli delle tenebre sono più laboriosi e fanno una strategia molto più forte dei figlioli della luce, che stanno tante volte così. Questi ministri, non sto dicendo che il loro destino è segnato, perché Dio ha compassione anche di loro. Dio non dice, ah, sei stato parte della massoneria, no, allora basta, per me sei segnato. Ah, hai fatto parte dei testimoni di Geova, settarismi dei più assoluti. Ah, hai fatto stregoneria, non è possibile. No, però c'è un'attenzione, perché Dio ci metterà in contatto con persone di questo genere, che sono state introdotte coscientemente, incoscientemente, in luoghi dominati sottilmente dal male. E allora lì c'è un approccio diverso con cui questa mattina voglio lasciarvi, e con cui ci lascia l'apostolo Giuda. Ci alziamo in piedi. E di altri abbiate pietà, compassione, e qua ci sta. Non è che perché lo vediamo uno stregone, lo vediamo un santone strano alla Beguan o altri santoni strani che vi raccomando, con un potere di condizionamento nel male e soprattutto con un potere di creare una filosofia quasi che tutto fa brodo, tutte le religioni sono uguali. Ma Cristo che è venuto a fare allora? Con un potere tremendo del male, queste persone sono anche alcune uscite tra di noi, alcune si sono formate direttamente in filosofie strane, eccetera, eccetera. Dio ha compassione anche di queste persone e vuole che tu abbia compassione, però compassione mista a timore, cioè, come a dire, mentre capisci che loro sono schiavi del male, che sono complici, non sono posseduti nel senso semplicemente che subiscono, sono persone che hanno acquisito potere dal male e che cercano di trasmetterlo ad altri. Dio ha compassione anche di loro, ma attento a quando ti avvicini a un ministro di questo, che non deve essere chissà che, ma può essere anche il tuo vicino di casa, con una filosofia strana, con un pensiero strano. Attento, senti compassione, ma vacci piano, stai attento, odiando, guardate questa sottigliezza e concludo, persino la veste proprio come a dire il male che emana da certe persone. E come i vestiti degli apostoli, era tanta l'unzione che potevano emanare la guarigione, il vestito, l'habitus mentale ma anche fisico delle persone che sono servi dell'inquilino del piano di sotto puzzano d'inferno, puzzano di male. E allora attenzione, perché il potere di queste persone non tocchi voi mentre voi cercate di portare l'amore di Dio, mentre voi avete compassione per loro. State attenti che non sia un rebound e che vi ritorni veramente più che un odore puzzolente che emana dall'inferno che c'è in loro e che hanno purtroppo consapevolmente scelto, ma che questo inferno non invada la vostra vita, non confonda la vostra vita, per cui andate per aiutare, per evangelizzare, invece ve ne ritornate completamente schiacciati, distrutti, odiando persino, attenzione, odiando è un termine non che dovete odiare, ma come a dire proteggendovi dal vestito semplicemente che emana questo umanesimo, questo carnale terreno diabolico che viene fuori da loro. E allora, fratelli, questa mattina questo è l'incoraggiamento. In tutti e tre casi siamo chiamati a dare un messaggio, però teniamo in considerazione queste tre possibilità e il Signore ci guiderà e ci porterà lì dove tante persone hanno bisogno di essere strappate dall'inferno, lì dove tante persone sono nel dubbio, credenti bastoniati, violentati non fisicamente, abusati spiritualmente, spirito di dominio, di controllo, ci porterà a farli uscire dal dubbio con la compassione e la misericordia, ma Dio ci porterà anche ad approcciare persone che da ministri del male, più o meno consapevolmente, potranno diventare nostri fratelli. Gloria a Dio. Preghiamo un attimo. Signore, grazie per tutto quello che ci hai donato in Cristo. Grazie perché la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata. Ma oltre a bearci, oltre a gloriarci, oltre ad esaltarci, oltre veramente a essere grati, a cantare sotto l'impulso della grazia, Signore, ti preghiamo che questo non sia un estraniarsi da quel compito fondamentale che tu hai dato alla tua Chiesa, cioè di essere testimoni, di essere messaggeri, di andare e predicare il tuo nome a tutte le genti. Io ti prego per la mia vita, ti prego per la vita di questi miei fratelli, che gli obiettivi prioritari possano essere un attimo spostati e anziché raggiungere chissà quali successi umani, quali budget, quali risultati, possiamo mettere nella giusta priorità quello che sono i tuoi desideri, e il tuo desiderio è che tutti giungano a ravvedersi alla salvezza, che tutti siano salvati. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica e buon lavoro in queste direzioni.